Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Nuovo special podcast su Unica Radio, chi vi parla è Andrea Siddi e non sono da solo, ovviamente, ho un ospite qui con me, do il benvenuto a Confrontational. Ciao, come stai?
Tutto bene, grazie Andrea.
Confrontational, Massimo Usai, stiamo parlando di un artista sardo e ci piace quando in radio vengono a trovarci degli artisti che non hanno una dimensione, per carità, del tutto rispettabile, quando dico locale, ma anche insomma una visione un po' più internazionale. È successo un casino con il primo album, cioè dei numeri che non ti aspettavi, A Dance of Shadow.
Sì, non me li aspettavo per niente e sono decisamente contento che siano arrivati. Credo che il tutto dipenda soprattutto dal fatto che c'è stata appunto l'opportunità di lavorare con artisti di spessore internazionale, appunto Monty Pittman, ovvero l'insegnante di chitarra nonché chitarrista di Madonna, Darren Travis, voce chitarra della storica trash band californiana Sadus, e Cody Carpenter, il figlio di John Carpenter, il regista famoso per i film tra cui La Cosa, Il Signore del Male, Halloween.
Tanta roba, cioè mi sono un attimo silenziato perché stavo cercando di riprendermi. Ma per un ragazzo che appunto abituato, cresciuto in questo contesto, in questo tessuto musicale che è quello sardo, com'è poi confrontarsi con giganti? Cioè effettivamente, come ti ritrovi a confrontarti con appunto, non lo so, con Cody Carpenter o con appunto l'insegnante di chitarra di Madonna, cioè per intenderci?
Monty, ho avuto modo di conoscerlo attorno al periodo in cui facevo il webmaster per uno dei suoi gruppi che al periodo erano i Prong, che sono uno dei miei gruppi preferiti in assoluto. Nati a New York tramite Tommy Victor, che faceva il soundman al CBGB, storico locale di New York. Un gruppo che ha praticamente inventato il connubio industrial rock. Dopo una serie di peripezie sono finiti a Los Angeles e Monty Pittman, da giovane, molto giovane al periodo, è finito in quel gruppo e, trovandosi a Los Angeles, è finito per diventare l'insegnante di Madonna per caso. E appunto al periodo, io che sono un enorme fan di questo gruppo, lavoravo come webmaster per loro, e questo mi ha dato la possibilità di entrare in contatto un po' con tutto il gruppo. E nel momento in cui c'è stato da lavorare a quel brano specifico, che è quello in cui Monty collabora, cioè Like a Curse, mi sembrava nelle sue corde, quindi gli ho inviato una demo e lui con grandissima affabilità mi ha risposto e c'è stato, ci stava.
Ci sono stati molti momenti in cui hai dovuto inviare una demo, no? Per capire,
sì.
Per avere dei riscontri,
sì,
eccetera,
sì.
Cioè quel momento in cui stai attendendo, no? Che ti risponda.
È una bellissima domanda, ti dirò, mi sono scritto nero su bianco in un muro di casa Keep Faith, che poi è diventato il titolo di una canzone, perché esattamente nel periodo di tempo che passa tra quando mandi la mail e quando forse arriva una risposta, la mente deraglia. E bisogna stare tranquilli e bisogna sperare che tutto vada per il meglio. Ti posso assicurare che non sempre è andato per il meglio. Però ecco, quando c'è un filo logico dietro quello che fai, poi le persone che risuonano con quello che stai facendo effettivamente rispondono. E questa è una bellissima cosa.
Come ci sei arrivato a tutto questo? Tu sei un musicista, tra l'altro multi-strumentista o polistrumentista, insomma, diciamolo come vogliamo. Cosa tutto suoni?
Ok, il mio strumento principale è la chitarra, canto, suono il synth, basso, batteria. In realtà qualsiasi strumento è un po' una sfaccettatura diversa di quello che poi va a comporre il tuo essere musicista, e quindi ogni strumento è una possibilità in più di conoscere meglio come fai musica. questa è una delle cose che mi diverte, mi piace fare, in realtà mi tiene proprio vivo, quindi è abbastanza naturale.
Quindi quando ascoltiamo un tuo pezzo stiamo ascoltando dei suoni suonati da te, o a volte fai ricorso anche, non so, ad altro, ad altri musici? Beh, ovvio, nel caso delle collaborazioni, però c'è molto di tuo, molto di suonato, insomma, con le tue mani.
Sì, assolutamente. Di solito ricorro appunto alle mie mani per realizzare l'album, che nella specificità del caso è interamente realizzato e registrato da me. Non c'è un porsi dei limiti nel senso dell'utilizzo dell'elettronica. Ovviamente ricorro a mani basse, a tutto quello che mi dà la possibilità di implementare il suono. Però la maggior parte delle cose le ho suonate io, le ho registrate io. Poi appunto c'è questa possibilità che si è andata ad esplorare nel tempo di integrare collaborazioni. Però appunto la maggior parte dei brani vengono realizzati in maniera completamente indipendente.
No, te lo chiedevo perché potrebbe sembrare anche un po' banale come domanda, però io, rifacendomi ai tempi che stiamo vivendo, in cui appunto le produzioni digitali vengono fatte al computer, sai, è forse difficile, è quasi raro trovare appunto un artista che sia in grado di, come te, non suonare uno strumento ma anche magari più di uno strumento, e quindi che lavori alle sue produzioni, insomma, mettendoci di pugno, insomma, quello che sa fare. Lo fai da un sacco di tempo, sì. E c'è stato ci sono stati molti passaggi. Uh-huh. Ma insomma, chi è Confrontational adesso?
Cioè, è una bella domanda. Sono sempre io, in realtà. Per realizzare al meglio questa cosa sono dovuto tornare alle mie origini. Ho sempre avuto una enorme passione per il cinema, un cinema di genere. In realtà il mio primo esperimento musicale in questo senso è stato lavorare ad una colonna sonora per un film che non esisteva. Avevo circa 15 anni, avevo appena visto Zombie di George Romero, che mi aveva ispirato tantissimo. E al periodo veni fuori con una specie di mini sceneggiatura per un film che volevo realizzare, e un compagno di classe, Paolo Vargiu, un mio carissimo amico, mi diede una mano e mi disse: se vuoi partiamo dalla colonna sonora, vediamo cosa salta fuori. L'idea era tipo metterlo su cassetta e provare a venderlo per tirare su soldi per fare il film. Ok, teenager, no? Fuori completamente. Però da lì sono partito e ha dato un po' la direzione per poi farmi capire che volendo fare qualcosa, se hai un obiettivo chiaro in mente, puoi arrivarci anche da solo. Certo, la strada è decisamente in salita, però non è impossibile.
Ecco, meglio di definire la musica che fai, credo che sia meglio ascoltarla. Quindi ci ascoltiamo un pezzo dell'ultimo album, Kingdom of Night, Stand Your Ground, featuring Tony Kim, Confrontational su Unica Radio.
Living now.
effettivamente tutti, insomma, quella base cinematografica di cui parlavi, credo che si senta, ma anche per le atmosfere che abbiamo ricreato nel corso, no, della chiacchierata che stiamo facendo e che faremo ancora in questo momento, perché stiamo ascoltando tutti i pezzi tratti da questo ultimo album. Che cosa c'è di diverso? Come è stato lavorare con questi giganti? Sì, l'abbiamo detto, c'è il momento della demo che tu invii e poi aspetti appunto quella risposta. Poi la risposta arriva, va anche, insomma, tutto bene, perché quando ti confronti appunto con uno che si chiama, faccio sempre riferimento a lui perché penso che per l'immaginario, no, delle persone, John Carpenter e quindi il figlio Cody possano, insomma, essere, far capire la dimensione, no, dell'artista. Ecco, ti risponde Cody, Cody dice, sai che c'è? Mi piace, ti invio la mia roba, insomma, buttacela dentro, fammi sentire quello che ci sai fare con questo. Com'è stato?
Ma in realtà Cody è una persona molto generosa, molto disponibile, si è sviluppato un rapporto di amicizia nel tempo e sono veramente molto orgoglioso di poter dire questo. Lui è assolutamente trasparente. La cosa che mi rende più onore ovviamente è il fatto che gli piace davvero quello che faccio, e questo ha portato ha una grande serenità nel poi andare ad ascoltare quello che ha fatto lui. Cioè, lui mi ha passato questa prima take nel caso di del primo brano in cui abbiamo lavorato insieme, che è To Live and Die on the Air, per il quale abbiamo fatto anche un video in cui lui ha recitato, ha fatto un piccolo cameo. E la realtà è che quando poi ti trovi in sintonia, lavori sulle stesse frequenze letteralmente, e quindi è come se dei pezzi di un puzzle andassero al loro posto. Nel caso poi di Cody, la prima volta che ho sentito la solo è stato mistico, cioè mi sono proprio emozionato, perché la prima take che mi ha passato era perfetta, ci stava alla grande, e questa è una riprova del fatto che lui abbia le idee veramente molto chiare e una sensibilità che si sposa perfettamente con quello che faccio io, per cui oltre ad essere un onore è davvero qualcosa che ha funzionato alla grande.
Prima che iniziassimo a registrare, ovviamente la mia domanda è stata, ehi, ma Cody l'hai conosciuto? Mm-hmm. E tu mi hai detto, no, lo devo conoscere, lo conoscerò fra poco, nel senso adesso c'è un bel rapporto, ma di persona lo vedrò tra poco. Questa cosa mi ha stupito, ma non troppo, nel senso, siamo abituati ormai alle conoscenze, no, virtuali, però in questo caso veramente si può, e credo che sia la parte più bella di internet, no, e di mettersi in contatto veramente con un artista che può essere anche un punto di riferimento, comunque, e addirittura arrivare a collaborarci è una rivoluzione.
Guarda, nella maniera più assoluta, per me ha sempre rappresentato un modo per entrare in contatto con realtà diverse e quindi appunto creare collaborazioni impensabili da un certo punto di vista, ma la realtà è che forse queste cose così distanti poi in realtà non sono così distanti come possono apparirci. Mi chiedevi appunto come collaborare con lui, il fatto è che è un po' la stessa sensazione che ho avuto anche nei confronti di Monty o nei confronti di Darren, oppure Tony Kim dei Dance with the Dead, che è appunto il chitarrista che ha suonato in Stand Your Ground. La realtà è che ci si trova se si è il più possibile trasparenti, il più possibile se stessi, e sono tutte persone che hanno fatto della loro unicità un modus vivendi, ed è questo quello che gli consente di essere pienamente consapevoli di quello che stanno facendo, e quindi andare a realizzare un lavoro che sia universale, nel senso più letterale della parola, che è quello che ci consente di fare uno strumento come internet, cioè rendere quello che noi facciamo il più universale possibile, reperibile in tutto il mondo, una cosa letteralmente rivoluzionaria, come dicevi tu. Trovo che sia un bellissimo momento per la musica da questo punto di vista, ovviamente non solo per la musica, per tutta una serie di cose che si possono condividere.
Il cinema è molto importante. Mi viene in mente, no? Cioè, la prima cosa che ho pensato appena ho ascoltato insomma quello che fai è stato, sì, ma lui lui lo fa ragiona pensando a un film, o comunque ragiona pensando a come se dovesse veramente comporre una colonna sonora. È così? Oppure, insomma, è una possibilità che tieni sempre lì, insomma, non lo so, pronta, fuori. Esatto, a saltare fuori, oppure no, insomma, com'è?
Ma in realtà non c'è un processo preciso dietro a come nascono i brani, anche se ovviamente l'influenza del cinema è centrale in quello che faccio. Posso dirti che nel caso di To Live and Die on the Air stavo guardando appunto Vivere e morire a Los Angeles, un film di Friedkin dell'85, in una parte in cui non c'era un suggerimento sonoro, era una parte muta, mi è balzato in testa l'inizio del brano, ho dovuto mettere pausa, sono corso a registrarlo. Questo è un esempio. Like a Curse, il brano in cui collaboro con Monty, è un esempio che va nel senso completamente opposto. Ho fatto un incubo assurdo, mi sono svegliato e la canzone mi è piovuta addosso, cioè la canzone era già pronta, testo, musiche, arrangiamenti. È strano, penso che sia importante tenersi aperti a quello che può fluire se rimani in ascolto. Sembra bizzarro, ma ti assicuro che è così. Ovviamente una sequenza di immagini per me è sempre stata frutto di grande ispirazione. Sia assorbirla e vederla come mero spettatore che andare a provare a crearla. Durante le sessioni per A Dance of Shadows soprattutto ho registrato una quantità infinita di materiale video a Cagliari e al momento sto lavorando all'editing di un video proprio per Like a Curse che spero di far uscire prossimamente, e andare in giro per Cagliari con una videocamera è stato veramente rivelatore da questo punto di vista.
Questa parte che appunto riguarda il video, vedo che insomma per te, oltre per quello che ti trasmette e che quindi poi tu riversi in musica, ma proprio anche nel farlo vedo che insomma è una cosa che in realtà è mantenuto, tant'è che mi è sembrato di capire in questo momento che curi anche i videoclip delle canzoni.
Sì, il primo clip che ho fatto in assoluto per Confrontation è Down With You, che ha avuto una premiere l'anno scorso su Noisy. L'idea dietro il tutto è che il video è solo un altro aspetto di quello che tu stai proponendo. Ti dicevo prima di George Romero, quando ho visto appunto quel film mi ha fatto capire che non importa il livello a cui sei, se hai un'idea e hai la voglia di realizzarla puoi farlo. E quindi diciamo che da una voglia di diventare registi si è finiti al realizzare musica perché c'è questa possibilità ancora più semplice rispetto a quello che potrebbe essere appunto girare un film. Ora come ora la tecnologia ci consente di poterlo fare anche da soli nello studio, che è quello che faccio io, che non vuol dire che non ci sia un grandissimo sforzo dietro, però se hai costanza e riesci a starci dietro, i risultati arrivano.
Quindi insomma la porta la lascia aperta, mi sembra di capire.
Assolutamente,
assolutamente sì. Ok, domani ti chiama Cody, o meglio ti manda una mail probabilmente. Senti, papà ha deciso di fare, cioè sai, ok che sta suonando sui palchi adesso, però ha deciso, ha un progetto di film eccetera eccetera. Dobbiamo lavorare alla colonna sonora e tutto. Sai, ho pensato a te.
Conoscendo John Carpenter, dubito che questo potrebbe mai succedere.
Perché fa tutto lui.
Esatto. E in questo lo stimo tantissimo. Cioè, quando ho scoperto questa cosa da adolescente, mi ha letteralmente lasciato sbalordito. Cioè, fai dei film fantastici e curi anche la colonna sonora, cacchio, come fai? Per cui no, non penso che questo succederà mai, però ovviamente ci sono qui. Sarà bizzarro, ti dicevo appunto prima, conoscerò di persona Cody ad Halloween a Londra, dove appunto Carpenter si esibirà col suo gruppo. Non so, sono veramente molto emozionato a quest'idea. E lo trovo fantastico perché quello che sta facendo, cioè girare il mondo con la sua musica, è di una giustizia che trovo quasi poetica, perché una persona che a Hollywood è stata decisamente ostracizzata nonostante la caratura dei suoi lavori, e sono sicuro che per lui sia una bellissima cosa arrivare oltre 70 anni e poter fare quello che sta facendo, il giro del mondo proponendo le sue colonne sonore. È un bel momento in genere credo, per tutta la musica di genere questo. Sono bei risultati.
E tu stai riuscendo ad uscire? Beh, io lo so perché ho visto anche qualche foto, insomma lo vedo. Quindi già stai avendo i primi... Vabbè, ok che li avevi avuti ovviamente virtuali quando vedi le views che salgono. Tra l'altro complimenti perché mi sembra di capire che... il secondo album sta andando addirittura meglio, quindi se eravamo sorpresi prima, adesso certo c'è consapevolezza, però fa ovviamente molto piacere che stia andando molto bene. Ti stai confrontando con all'estero?
Sì, sì.
Come
sì.
sta andando?
Ho avuto la possibilità di suonare in due occasioni al Synthzilla Festival, che è il primo festival francese dedicato alla synthwave, che è un po' il genere di riferimento in cui vengo infilato, appunto tra darkwave e suggestioni anni 80. Entrambi i live sono andati in maniera sbalorditiva. Quest'anno è stato veramente una sorpresa. Ho condiviso il palco con Dance With The Dead, di cui appunto fa parte Tony Kim. Dalla California a Lione, dalla Sardegna a Lione, ci si ritrova lì. Tony ha avuto modo di suonare la solo che ha registrato per Stand Your Ground in studio sul palco dal vivo di fronte a tutti. La gente si è presa benissimo e il feedback è pazzesco. Gente che si mette a cantare i tuoi brani di fronte a te, lo vedi e ti fa capire che le cose possono funzionare. Sì.
Era la prima volta che faceva dal vivo quella solo?
Sì, sì.
Cioè...
sì. una occasione saltata fuori un po' per caso. L'organizzatrice del festival, Pauline, mi ha fatto poi appunto sapere che ci sarebbero stati anche loro nella stessa data e io quasi non riuscivo a crederci. La cosa fantastica è che questi intrecci connettivi stanno sviluppandosi. Posso dirti che i Dance With The Dead mi hanno rivelato che al momento stanno lavorando ad un EP di 4 pezzi insieme a Cody. Anche loro sono degli enormi fan del lavoro della famiglia Carpenter e questo è qualcosa che mi rende veramente molto orgoglioso, perché è la dimostrazione che se si è aperti al confronto si può fare in modo di creare qualcosa tutti insieme. Spero di avere la possibilità di suonare presto ancora con i Dance With The Dead. Stiamo lavorando alla possibilità di un tour europeo per il futuro e vediamo un po' cosa salterà fuori.
Confronto, confrontational, cioè l'hai detto così per caso?
No.
O c'è una connessione?
Ovviamente sì, c'è una traduzione letterale che vuole confrontational come qualcosa di negativo, mentre invece per me è un confronto che scaturisce dall'incontrarsi e dal gestire due punti di vista che magari possono essere anche molto diversi, però ti portano da un'altra parte, ti fanno crescere. E questo è come voglio intendere la dinamica e la dimensione della mia musica.
Confrontational su Unica Radio, grazie di essere stato con noi.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.